Salve a tutti, ho il piacere di partecipare a questi corsi sul Tanakh e in particolare proseguire dove ha lasciato Rav Michael Ascoli alla conclusione del primo libro di Shemuel, la prima parte del libro di Samuele, ad approfondire un pochino insieme a voi la seconda parte del libro di Shemuel. Chiaramente il protagonista centrale, nonostante il libro si chiamasse Shemuel, è David, che già era protagonista nella prima parte, ma ora arriva all'apice della sua carriera e della sua grandezza come uomo e come re. Approfondendo un po' la figura di David, che tra l'altro è la persona più citata in tutto il Tanakh, David viene menzionato nel Tanakh più di 1000 volte, più di Mosè, più di Abraham, possiamo vedere anche nelle parole dei nostri saggi, nella tradizione dei Chachamim, diversi aspetti importanti della vita di Davide e della persona di David. Prima di tutto, già sappiamo chiaramente le origini di David, le origini della sua famiglia, proviene dalla tribù di Yehudà. Suo padre già era una persona importante all'interno della tribù e chiaramente sappiamo di questo, tra virgolette, difetto per alcuni, della sua provenienza dall'altra parte anche da Ruth, quindi da una persona che proviene da un altro popolo, dal popolo di Moab, Moabita, Ruth la Moabita, che è una cosa che gli verrà chiaramente ricordata in diverse circostanze. La persona di David troviamo in maniera molto sottolineato questo fatto che è una persona amata da molti o da tutti. Molte volte troviamo proprio il termine Ahava, amore, rivolto a lui. Lo vediamo già. Vediamo che era amato, vediamo che era bello, di bell'aspetto, era una persona attraente, ma non era amato per questo. Questa è la cosa interessante. Era amato per il suo carattere. Questo carattere del re David, torneremo a vedere tra un po' altri aspetti del suo carattere. Innanzitutto però vediamo quali erano i suoi doti. Era anche dotato di un talento nel canto e in particolare era un musicista. Il re David suonava, sappiamo che suonava davanti al profeta, davanti al re Shaul, come ci racconta nella prima parte del libro di Shemuel. Sappiamo che in alcune fonti, in realtà nel libro di Amos, è scritto che David aveva fatto delle innovazioni nel campo degli strumenti musicali addirittura. E chiaramente ciò che accompagna appunto la musica, il canto accompagna la musica e viceversa, entrambe le cose David era dotato, diciamo, di questi talenti in questi due campi. David quindi esprime e viene ricordato per sempre in questo campo, soprattutto nel libro di Teilim, il libro dei Salmi, ma anche nell'attuale, nel libro che vogliamo studiare ora, troviamo dei canti, nello specifico delle Kinot, dei lamenti funebri composti da David. Inoltre, David era chiaramente un soldato e un comandante di altissima qualità, già da giovanissimo aveva questa dote, e la cosa che chiaramente questo tema ricorre nel corso del libro. Addirittura fino alla sua vecchiaia troviamo che David era sempre nelle sue forze fino ad un certo punto, diciamo chiaramente, ma anche nella sua età avanzata è riuscito, come vedremo più avanti in questo libro, a sconfiggere dei nemici. tutti questi aspetti del re David, aspetti caratteriali, vanno ad accoppiarsi anche con altri, tipo l'essere umile, l'essere quello che viene chiamato nella fonte Hassid. Ora cerchiamo di capire cosa si intende per Hassid. Hassid, una persona che normalmente si traduce con pia, ma qui forse più inteso come una persona fedele, una persona nella quale si può porre totalmente la propria fiducia, una persona che mantiene la propria parola, anche nei confronti di nemici, anche in situazioni di pericolo, come abbiamo avuto già modo di vedere diverse volte nella prima parte del libro e ne vedremo altre in questa seconda parte. Tra l'altro i Chachamim dicono che nel trattato di Talmud di Sukkah, Mishe gadol, kola gadol mechavero, yitzro gadol emeno. Una persona più grande, dal punto di vista di statura morale, ha anche un yetzer hara, ha anche un istinto verso il negativo più forte, ha anche la tentazione del peccato in maniera più accentuata rispetto ad una persona meno grande. E questo chiaramente lo vediamo nella persona di David, ma sempre con l'umiltà nel riconoscere il proprio errore. Forse questa è la più grande distinzione e differenza che troviamo tra la reazione di David nel sentirsi dire che ha peccato e la reazione di chi lo ha preceduto, di Shaul. In qualche maniera Shaul non ha riconosciuto, non ha preso totale responsabilità del proprio errore, mentre David troviamo che è pronto a riconoscere e a assumersi le proprie responsabilità. David è riuscito quindi a mantenere questo tipo di umiltà, a rientrare in quello che leggiamo nella Torah riguardo il re, levilti rum levavo me'echav, cioè di non innalzare il proprio cuore, quindi non essere presuntuoso rispetto ai propri fratelli, e quindi in questo senso Anav, umile, e Chassid, una persona che va oltre ciò che è richiesto per rientrare nella correttezza richiesta dal momento. Andiamo avanti, questa fedeltà, diciamo, questa fiducia che si può porre in David è qualcosa che in qualche maniera non è solamente tra lui e le altre persone con le quali viene in contatto e con le quali vive diverse vicende, ma anche nel suo rapporto con HaKadosh Baruch Hu. Troviamo che David nel Teilim varie volte si autodichiara essere Hassid. Hassid in questo senso che stiamo dicendo qui, quindi questa fedeltà, questo attaccamento senza interessi che non viene indebolito in momenti di difficoltà. Anche qui c'è una distinzione tra Shaul e David. E David rimane fedele ad Hashem anche nei momenti di grandissima difficoltà, anche nei momenti in cui potrebbe sentirsi tra virgolette tradito, e troviamo nel Teilim versetti e salmi interi dedicati anche a questo tema, ma di fatto rimane fedele, di fatto non va mai a cercare di attingere acque da altre fonti, diciamo, che potrebbero essere considerate acque cattive. È sempre appunto rimasto fedele. Ora, nei tratti caratteriali di David si aggiunge anche l'essere saggio, l'essere considerato una persona alla quale si può chiedere consiglio, una persona che riesce con non solamente una saggezza convenzionale, ma anche un certo tipo di furbizia per poter uscire fuori da situazioni problematiche. Questa saggezza e questa furbizia che a volte gli sono stati proprio essenziali nella sua sopravvivenza. Inoltre vediamo che David è quello che guida il popolo, cerca di guidare il popolo in una maniera giusta, in una maniera corretta, riunisce il popolo chiaramente, perché poi regnerà sull'intero popolo ebraico, e fa sì che ci sia una chiarezza, a differenza di quanto accadeva prima, fa sì che ci sia una chiarezza in tutto il sistema legislativo, cioè nel senso David è quello che poi assicura che ci siano dei sistemi di governo e di giustizia in tutti i vari luoghi dove abitavano gli ebrei, in Eretz Israel, perché si possa mantenere una società che sia guidata da delle linee guida chiare, che ci sia appunto, come ripeto, giustizia, che tutti potessero avere la possibilità di ricorrere alla giustizia qualora fosse necessario. E quindi questo concetto di mishpat utzdakah, di giudizio, di legge e appunto di giustizia, viene a solidificarsi, se possiamo dire così, nel momento del regno, nel corso del regno del re David. Nello stesso modo che David ha creato le basi per una società fondata appunto sulla legge e sulla giustizia, ha anche cercato di creare la base di ciò che poi diventerà il centro del culto, quindi il Beit HaMikdash, e come vedremo non sarebbe stato lui stesso a costruire di fatto il Tempio di Yerushalayim, il Beit HaMikdash, ma lui ha posto tutte le fondamenta, tutte le basi perché suo figlio poi dopo di lui lo avrebbe potuto fare. David HaMelech è chiamato Eved Hashem, un servo del Signore. Quando si parla di Avodat Hashem, di persone che hanno un rapporto di servizio nei confronti di HaKadosh Baruch Hu, chiaramente è una cosa molto presente, che definisce, possiamo dire, non solamente presente, ma è una cosa definitiva nel definire qual è la persona del re David. Una persona che si è dedicata sempre a questo suo rapporto con HaKadosh Baruch Hu, come possiamo vedere in particolare nel libro di Teilim, nel libro dei Salmi, che tra l'altro, tra parentesi, i maestri considerano David un profeta, e sicuramente le sue parole, soprattutto nel libro di Salmi e di Teilim, come delle parole ispirate da Ruach HaKodesh, uno spirito di santità, uno spirito sacro. Appunto è interessante notare che i Chachamim, nel trattato di Sotah, elencano David nell'elenco dei profeti, dei Nevim. Chiaramente non è sullo stesso livello del profeta Shemuel e gli altri profeti importanti, però viene comunque considerata una persona divinamente ispirata. È anche scritto riguardo a David, e questo forse è uno dei punti più importanti quando si parla della grandezza di David, e ovviamente non ci si dimentica degli errori e i peccati commessi da David, ma non ci si dimentica di questo proprio perché anche in questo, come già alluso un pochino prima, c'è una grandissima lezione per noi. David viene chiamato Mekim Ulash el Tshuva, colui che ha, diciamo così, è quello che è stato quasi il prototipo del concetto della Teshuva, del concetto del ritorno verso Hashem dopo l'aver commesso un peccato, perché grazie a David abbiamo l'esempio di una persona che appunto è pronta a riconoscere il proprio errore, all'umiltà di riconoscere questo, di assumersi la responsabilità di ritornare verso HaKadosh Baruch Hu e di fare di questo ritorno un intero percorso. La Teshuvah diventa un percorso, forse per la prima volta, proprio nella vita, nelle vicissitudini vissute da David, come vedremo poi nello specifico delle storie, dei racconti. David chiaramente rimane il re di Israele per eccellenza, e alla fine del libro vedremo come gli viene promesso il regno in eterno. Malchut Bet David, la casa del regno di David, è qualcosa che è sempre riconosciuta all'interno di Am Israel come un regno che non è mai stato tolto dalla casa di David. E infatti tutti i giorni nella Tefilah noi preghiamo nella Amidah che Hashem faccia tornare la gloria al regno della casa di David. Quando noi chiediamo la venuta del Mashiach, è inteso come Mashiach ben David, un Messia che proviene dalla casa di Davide. E quindi parliamo nell'Amidah, Etzemach David Avdecha Merat Atzmiach, fai rifiorire David, come se il Mashiach, che se Dio vuole presto verrà, sarà una riporterà in vita in qualche maniera quella che era la figura di David stesso. Questi sono vari aspetti della persona molto complessa, molto appunto una persona composta da moltissimi aspetti diversi che si riuniscono in quest'unica figura importantissima. La prima parte del libro, della seconda parte del libro di Shemuel, Shemuel Bet, Shemuel 2, tratta proprio l'ascesa del re David fino a che arriva ad essere re di tutte le tribù di Israele, a conquistare quella che diventerà Gerusalemme, e ad arrivare all'apice della sua grandezza. Poi si leggerà del peccato, dell'errore commesso prendendo Batsheva, la moglie di Uriah Hiti, e ciò che Natan Hanavi, il profeta che accompagna David in tutto il suo percorso, così come Shemuel aveva accompagnato Shaul, Natan, il profeta, accompagna David, e appunto Natan gli disse che sarebbe stato punito, che avrebbe subito delle sofferenze. E dopo la storia di Batsheva con David troviamo appunto i vari aspetti di queste punizioni, possiamo dire, queste sofferenze che ha dovuto passare David, ribellioni contro la sua posizione e anche situazioni di sofferenza personale. Vediamo la prima parte. Come apre il libro del secondo libro di Shemuel? Di Shemuel riprende il tema della conclusione del primo libro, e cioè la morte di Shaul. Verranno ad aggiungersi dei dettagli nel racconto questa volta che non erano stati menzionati nel primo racconto, i commentatori ne parlano, però di fatto non sono grandi contraddizioni. Si può trattare semplicemente di alcuni dettagli omessi la prima volta e ora invece raccontati, vedremo anche le motivazioni magari, perché sono stati raccontati in questa seconda volta. Qui vediamo la storia della morte di Shaul, non come raccontata nella prima parte, come un racconto vissuto da chi si trovava lì durante la guerra nel Gilboa, con i Filistei contro i Filistei, ma da parte di una testimonianza che viene portata a David da qualcuno che diceva di essere lì presente, e non solo presente, ma anche in qualche maniera protagonista. Che cosa è accaduto? Il libro apre proprio con le parole Vai achare mot Shaul, ed accadde dopo la morte di Shaul, mentre David che, come vi ricorderete, non era presente in quella campagna militare, non era accanto a Shaul già da tempo, ed era invece nella zona dei Filistei, con i quali aveva fatto un patto, un accordo, ed era occupato anche lui in una campagna militare contro Amalek. David era tornato dalla campagna militare che, tra l'altro, nella quale lui ha avuto la mano forte ed ha sconfitto gli Amalekiti, e tre giorni dopo il suo ritorno arriva un uomo dal campo di David, dall'accampamento, scusate, di Shaul. Questo uomo arriva Uvgadav Keruim, leggiamo nel secondo versetto, va da Ma al Rosho, con le vesti stracciate e cosparso il capo di terra. Ovviamente questo è un segno di lutto per la sconfitta di Israele e la morte di Shaul. Viene da David e David gli chiede da dove fosse venuto, e lui risponde che è venuto dall'accampamento di Israele ed è riuscito a sopravvivere, è riuscito a salvarsi, e racconta a David la sconfitta e racconta chiaramente della morte di Shaul e suo figlio Jonathan. David lo interroga e gli chiede: come fai a sapere? Leggiamo nel quinto versetto: Ech yadata, come è che sai chi met Shaul vi Jonathan beno? Evidentemente, spiegano i commentatori, David vuole assicurarsi del fatto che questa persona era davvero un testimone lì presente al momento. E quindi gli fa diverse domande, e lui, questo signore, questo ragazzo, Naar, gli risponde dicendo che aveva visto mentre Shaul stava appoggiato alla sua lancia, perché Shaul era appoggiato a qualcosa. Se vi ricordate, Shaul si è suicidato nel vedere la sconfitta, nel vedere che sarebbe stato ucciso dai Filistim, ha preferito suicidarsi con la propria spada. Ora viene fuori che forse non è morto da quel primo colpo e magari sarebbe morto a breve, dalla perdita del sangue, quello che è, però ha voluto morire prima che lo raggiungessero i nemici. E quindi questo superstite racconta a David, questo sopravvissuto racconta a David dicendo: Shaul mi disse, uccidimi, perché non riusciva più a farlo da solo. Sono invaso da una grave angoscia, che è Hasani Ashavaz, e sono ancora in vita, quindi ti chiedo di uccidermi. Il ragazzo, racconto, va e mod Allah va a Motetehu, nel versetto 10, io lo uccisi perché capì chi ha dati, sappi che lo yichiacherenifloh, che comunque non sarebbe sopravvissuto dopo l'essere caduto sulla propria spada, dopo che sarebbe caduto in mano al nemico. Ed ecco, ho anche la prova. Qual è la prova? Vaikach Nezer al Rosho, presi il diadema dal suo capo e anche l'ornamento che aveva sul braccio, ed ecco li ho portati qui al mio signore, cioè a David. Questo messaggio portato da questa persona al re David, forse credendo che il re David ora sarà molto contento, che il suo nemico da tanti anni, quello che lo aveva proprio, aveva fatto sì che lui dovesse sempre scappare, sempre mettersi in salvo, è morto. Ma la reazione di David non è una reazione di gioia, non è una reazione neanche di sollievo, invece è una reazione di grave lutto.